Diamo il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nick, ben trovato e grazie come sempre. Insieme a noi con Stefano Impalomeni e Niccolò Ceccarini diamo il buon pomeriggio all'agente Beppe Galli. Ciao Beppe, ben trovato.
Ciao, buonasera a voi.
Grazie come sempre.
Beppe, presidente dell'Ajax, ricordiamolo, che naturalmente non è la società olandese che ha grandi tradizioni dal punto di vista calcistico, perché sennò
sembrava un po'
potrebbe
così,
pensare anche quello. Però potrebbe anche farlo Beppe Galli, perché ha talmente tanta esperienza, giusto? Presidente, potresti fare anche presidente di un club, oppure no?
Beh, presidente, che mi paghino, cioè, se no lo posso fare. Stipendiato, sì, potrei farlo stipendiato.
Stipendiato, certo. Beppe, senti, posso chiederti subito, visto che stavamo un po' parlando di Bove, di questa richiesta che ha fatto ai compagni di non indossare magliette scritte speciali questa sera, eccetera, la Fiesole però annuncia una coreografia dedicata a lui, un pensiero su quello che è accaduto. E sono stati un po', insomma, giorni particolari, quel momento l'abbiamo vissuto tutti con una grandissima paura e apprensione.
Beh, l'ho vissuto anch'io perché ero lì davanti alla TV e mi sono venuti, tuttora mi vengono i brividi, per dire. Questo è bene che sia finito bene, ecco, che il ragazzo si è ripreso e adesso dovrà fare un percorso che stabiliranno i medici, e spero che possa tornare più presto a fare quello che gli piace di più, giocare a pallone.
Nick, noi prima ci siamo collegati con Andrea Giannattasio, insomma ci ha raccontato un po' di cose. Al momento non ci sono, no? Novità, si attendono eventualmente bollettini medici, però non c'è stato nulla da questo punto di vista.
No, guarda, io credo che dobbiamo aspettare. Anche io capisco che ci sia la grande volontà da parte di tutti quanti che naturalmente vogliono sapere se Bove potrà tornare o meno a giocare, e questo lo dovranno stabilire. Poi c'è la privacy,
certo.
Una serie di situazioni che devono essere rispettate. Io credo sia doveroso in questo momento non cominciare a fare pronostici, a azzardare, lo sapranno loro, troveranno la soluzione migliore, quando sarà il momento ci diranno che cosa potrà fare, che cosa non potrà fare. L'importante è che esca presto dall'ospedale, poi una volta che è uscito dall'ospedale si comincerà a parlare di tutto il resto. Però è chiaro che naturalmente quello che è accaduto deve essere analizzato bene. I medici ci sono apposta per permettere di capire le cause di quello che è accaduto a Edoardo Bove. L'unica cosa che conta oggi è che è qui con noi, che parla, che guarda le partite, che incita i compagni. Poi il suo futuro calcistico lo dovremo scoprire probabilmente tra un po' di tempo.
Assolutamente. Allora, approfittiamo della presenza di Beppe Galli. Apro io, poi lascio a voi, diciamo, le eventuali domande a te, Nick e Stefano Impallomeni. Io voglio chiedere una cosa, perché oggi è stato uno dei temi che abbiamo affrontato qui in trasmissione, Beppe, partendo, diciamo, dalla vittoria del Milan in Coppa Italia di ieri, vittoria pesante, rotonda contro il Sassuolo. C'è questo match contro l'Atalanta che arriva venerdì. Ecco, questo Milan che viene da dei risultati positivi nell'ultimo periodo può fermare
risultati utili,
esatto,
sì.
Cinque vittorie tra le altre, tra Champions e campionato,
sette risultati utili consecutivi e tre vittorie di fila nelle ultime partite, quindi voglio dire, comprendendo ovviamente campionato e Coppa Italia e anche la Champions, quindi sono sette risultati utili complessivi di cui tre vittorie consecutive.
Ecco, questo Milan qui può fermare l'Atalanta che viene da 8 vittorie consecutive, 25 gol fatti, 4 cliché, una squadra insomma in questo momento fa 3 gol a partita nelle ultime 8.
Ma nel calcio tu sai bene più di me che sono gli episodi che fanno la differenza. Poi le squadre che dalla metà classifica in su sono tutte squadre che possono competere e possono vincerla, perciò poi il campionato italiano è tosto, perché anche contro l'ultima si rischia anche di poter fare brutta figura. Perciò io credo che ogni partita comincia con i tre risultati, 1x2, perciò non c'è da dire vinci facilmente, non è così semplice.
Però prima o poi, Beppe, qualcuno dirà che l'Atalanta è da scudetto, cioè voglio dire, perché
veramente,
poi alla fine
veramente l'Atalanta è la squadra più europea che abbiamo in Italia, non ci confondiamo, perché sono anni che l'Atalanta sta facendo.
Beh, ho vinto l'Europa League poi anche, no? A maggior ragione.
Cioè, non è una sorpresa l'Atalanta, anzi, ripeto, l'Atalanta ogni tanto c'ha quei passaggi a vuoto che non gli ha permesso di fare quel salto di qualità che merita.
Allora, Stefano, parti sì. Tu, dai.
Vai Stefano.
Sì, no, Beppe, voglio chiedere questo, cioè nel senso che Lazio e Fiorentina sono sicuramente tra le squadre di rivelazione di questo avvio di stagione, avvio, insomma, 14 partite sono già un bel test per capire che stagione potrà essere per entrambe le squadre. Hanno operato sul mercato, ti chiedo chi ha operato meglio tra le due e se entrambe le squadre a gennaio interverranno sul mercato ancora.
Ma io credo che quando tu stai facendo molto molto bene deve esserci un'occasione, ma più che altro secondo me le squadre non cambiano con facilità gli allenatori quando hanno una squadra che stanno facendo bene, il gruppo è compatto e unito, si cerca di rimanere con gli stessi uomini, questo è il mio pensiero, ecco.
Quindi non ti aspetti diciamo così grosse manovre da queste due squadre?
No, non credo. Se capita l'occasione lo fanno, se no se devono fare tanto per fare un passaggio così non lo fanno.
E chi ha fatto meglio in estate? Chi ha fatto meglio in estate?
Con i risultati che sono hanno fatto bene tutte e due, hanno lavorato molto bene, ma ripeto, la Fiorentina e la Lazio negli ultimi anni hanno sempre fatto delle belle cose e dei ottimi campionati. Quest'anno hanno costruito una squadra competitiva dove meno male è una squadra anche con una panchina lunga, perché è una panchina che chi entra dimostra di essere all'altezza dei titolari. Non sono squadre dove non ci sono riserve, sono quasi tutti titolari, questa è la cosa forte di una squadra.
Senti Beppe, sì, no, volevo chiederti, secondo te, cioè, se dico Juve e Napoli come squadre che possono essere protagoniste del mercato di gennaio per motivi diversi, la Juve deve sostituire Bremer e Cabal, il Napoli vorrebbe mettere un difensore centrale, secondo te forse la Juve è il compito più difficile, no? Perché il Napoli comunque la squadra dietro vorrebbe aumentare un po' la qualità, la Juventus deve sostituire Bremer è dura,
No, ma tanto che la Juve dovrà fare qualcosa di più, perché con tutti questi infortuni deve coprirsi un po'. Però c'è anche dei guadagni di bilancio, se riesce a fare delle operazioni con dei prestiti con diritto ad obblighi di riscatto, secondo me può costruire qualcosa. Invece il Napoli, conoscendo Conte, lui non è mai contento e cercherà sempre di portare a casa qualche campione, perciò sicuramente a gennaio qualcosa farà il Napoli,
sì. Ma Beppe ti faccio... Prego, prego, Nick, vai.
No, io mi volevo collegare perché poi qui si parla, no, di situazioni emergenziali dovuti agli infortuni, però c'è una situazione che è quella della Roma che non è dovuta agli infortuni, o quantomeno non solo agli infortuni. Hanno cambiato tre allenatori, adesso c'è Ranieri, ma credo che anche lui faccia nonostante sia forse la persona più giusta che potessero chiamare in questo momento, non so se è d'accordo Beppe, però la Roma, io francamente... diventa difficile trovare una soluzione in questo momento, o no?
Se non riescono quelli che stanno dentro, figuriamoci con noi che siamo fuori. No, l'allenatore, sono d'accordo con te, è il più giusto che potevano prendere, conosce l'ambiente, è un allenatore con tanta esperienza, però ci può darsi che ci sono delle situazioni che noi non conosciamo che creano delle problematiche a queste società.
Stefano?
Mentre da Inter e Napoli, visto che ci siamo, insomma, voglio dire, è vero che il mercato di gennaio viene intercettato dagli addetti ai lavori, ma anche, voglio dire, ormai dai tifosi, da chi segue il campionato come come si chiamava prima, il mercato di riparazione, no? Dove si spende poco. No, ecco, no, come te lo immagini Beppe per quanto riguarda, cioè, se Inter e Napoli a giro di boa, voglio dire, e anche prima, perché il mercato aprirà a gennaio,
l'Inter tanto non fa nulla, Stefano,
vabbè, ho chiesto a Beppe se c'è, magari ci può,
ma, ripeto, cioè, dire qualcosa. Inter e Napoli, ho detto, forse ho pensato di averlo detto e non l'ho detto. Io credo che il Napoli sicuramente qualcosa farà, perché Conte non sta mai con le mani in mano, cioè cerca sempre di avere qualcosa da mettere dentro e per crescere la squadra, perciò il Napoli, se c'è l'occasione, farà qualcosa di sicuro. L'Inter, come ho detto, è una squadra che ha già una squadra competitiva, può darsi che qualcosa farà se anche perché ha diverse competizioni e qualcosa in qualche ruolo, se vede che c'è mancanza, faranno qualcosa. Però a dire adesso che faranno sicuramente qualcosa, secondo me. Poi ripeto, ci sono anche le liste, cioè, ricordiamoci, sì, che non è che se le liste sono piene diventa difficile poi portare a casa qualcuno a tenerlo fuori lista, ecco.
Senti Beppe, io, visto che insomma per la questione mondiale per club, no, hanno istituito questa finestra dall'1 al 10 di giugno, che poi insomma sarà una sorta di prologo a quello che è il mercato estivo che parte dal 1 luglio, mi sembra essere tornati indietro, no, a quando ci sono le comproprietarie, quando c'erano le comproprietà, no, che c'era un periodo dentro il quale bisognava, no, o riscattare il giocatore, comunque decidere la comproprietà e poi partiva il mercato in quanto tale. Ecco, in questi 10 giorni secondo te faranno qualcosa solo Juve-Inter o ti aspetti che ci sia qualcos'altro? Perché comunque è un test per tutti, perché non è mai successo così ravvicinati poi alla fine, no, queste due sezioni.
Hai detto bene, un test per tutti, però ti fa capire che io sono forse sulla rampica, troppe partite, non credo che facciano il bene dal calcio, anche perché i giocatori con tutte le partite che poi si vedono dagli infortuni. Uno dice come mai ci sono tanti infortuni? È perché una volta non si giocava così tanto. Qui col fatto dello spettacolo, io non mi ricordo.
Ma Beppe, ti posso chiedere una cosa? Scusami, mi unisco un attimo in questa cosa che stai dicendo, perché ne abbiamo parlato con Stefano anche giorni fa, insieme anche ad ex calciatori, allenatori. Ti chiedo, visto che insomma voi state a stretto contatto con i calciatori, ma da parte del calciatore c'è questa presa di coscienza che si gioca troppo e che forse bisognerebbe, non so, fare qualcosa, fare una riflessione da questo punto di vista, perché poi loro sono gli attori principali, no, di questo sport. Ecco, c'è una presa di coscienza da parte loro oppure dicono vabbè, questo è il nostro lavoro, lo facciamo, ci dicono
non è così, perché
era una domanda la mia, non c'era,
sì, ecco. Ma se vedi, ci sono certe volte delle risposte di giocatori che dicono che stanno giocando troppe partite e non sono dei robot, perché poi giocando tante partite gli allenamenti sono anche il riposo è meno. Poi c'è, come posso dire, tensione, cioè, sono tante componenti, stress, che possono portare a infortuni. E il giocatore, come hai detto tu, gioca per lavoro, cioè, è un lavoro, non è un divertimento. E lo stato fisico è per il giocatore molto, molto importante, però non ascoltano. Qui fanno tornei su tornei e non ascoltano chi gioca. Perciò io sono, ripeto, sono antica, ce ne sono troppe partite. E dopo ci metto anche le liste. Allora
volevo arrivare a quello. Cioè, non è che si potrebbe, allora, visto che alla fine chi comanda non ha nessuna intenzione, no, di ascoltare la voce dei calciatori, perché mi sembra abbastanza chiaro, perché i calciatori un po' di disagio lo manifestano perché non si riescono, come tu giustamente dicevi, ad allenarsi. Allora bisogna fare le rose allargate, perché sennò non c'è soluzione.
Specialmente chi fa tre competizioni, cioè queste squadre che poi però diventa anche un problema, che non è una concorrenza leale con quelli che li hanno molto meno, cioè, hai capito? Perché uno dice c'ha tre competizioni, deve avere più giocatori, e poi e quando devono giocare giocano giocatori più freschi e gli altri giocano con i giocatori meno, cioè, o lo fanno per tutti, cioè, una lista più lunga,
oppure, certo.
Io ripeto, il buon senso, cioè, qui nel calcio il buon senso non esiste, perché io non capisco le liste, cioè, io non le capisco le liste. Poi si dice se si fanno per i giovani, ma quando mai? In Italia oggi cominciamo a vedere qualcosina, ma giocatori del 2005-2006 non li vedo in Serie A. allora, come in altri paesi.
Allora vi do una news, poi sento un attimo Stefano. Dice: accordo con la FIFA, DAZN trasmetterà gratuitamente tutte le partite per il mondiale per club. Quindi trasmetterà in esclusiva la Coppa del Mondo. Si è trovato anche.
Caro Marco.
No, non avevo dubbi.
No, Beppe, vorrei chiedere invece una cosa che mi interessa sulle nuove dinamiche del mercato. Una volta, insomma, tutti quanti abbiamo una certa età qua, Beppe. Chi si metteva in evidenza in provincia, nel campionato cadetto, in B o anche in C addirittura, poteva guadagnarsi la vetrina importante della Serie A. Ora vorrei capire che mercato c'è in Serie B e che mercato c'è in Serie C, cioè se si possono verificare dei doppi salti o un salto, insomma, dalla B è un mercato B per B, C per C, oppure B per A o C per A, come era in passato? Allora, come è mai cambiato questo sistema?
Abbiamo una certa età, e una volta i giocatori, cioè la Serie A pescata in Serie B, no? E c'era un certo fluido anche di denaro per la Serie B. Se uno va a vedere negli ultimi anni, credo che dalla Serie B vengono venduti i giocatori per poche per pochi milioni, per dirti. Non c'è, tu vai in Inghilterra, il mercato di Serie B in Inghilterra, un giocatore costa anche 40-50 milioni di sterline. qui se fanno 10 milioni, sono anche tantissimi, secondo il mio, per quello che vedo, ecco. E so, poi ci sono veramente, poi siamo in Europa, perciò come dice Corvino, io già vado a cercare dove posso risparmiare, dove posso fare un certo tipo di mercato. Perciò è diventato veramente difficile questo, ripeto.
Ma per una questione economica o perché magari non ci sono tutti i fenomeni, oppure che vengono, devono essere un pochino attenzionati e invece...
No, guarda, che io, sai, io sono purtroppo saccheccherino, come la penso io. Noi i giocatori forti italiani ne abbiamo tantissimi, i giovani italiani sono veramente forti, però si va sempre a cercare lo straniero.
Ho capito.
È questo secondo me. Poi è anche vero...
Ma perché costa di meno, Beppe? Non ho capito bene questo passaggio.
Perché in certe cose dobbiamo essere sinceri. Perché i presidenti si lamentano degli ingaggi, delle cose, no? Però se tu vai a prendere un giovane in Serie A, ti chiedo delle cifre da 10-15 milioni. Perché gli ingaggi sono alti per i presidenti, però quando non accede un giocatore chiedo queste cifre. Perciò capisci... E diventa difficile, vai all'estero,
certo, evidente.
È un giocatore a 2 milioni.
Che costa meno, ecco perché si va a prendere il giocatore all'estero, no? È la spiegazione.
Questo è secondo me è il motivo della crisi che abbiamo noi qui.
Sì. Allora, siccome stiamo veramente in chiusura, non so Nick se hai proprio l'ultimissima, perché poi diamo la linea a tutta C che proseguirà il pomeriggio qui a TMV Radio.
Ma io, guarda, l'unica battuta che gli volevo chiedere era se secondo lui alla fine riusciremo a equiparare tutti i mercati internazionali come date, no? È una domanda che ho fatto anche a altri suoi colleghi, ma se forse ora mi sembra di aver capito che la volontà di tutti è interrompere il mercato prima dell'inizio dei vari campionati, almeno quelli 5 più importanti. C'è qualche segnale che accadrà secondo te? E soprattutto, ovviamente, sto parlando di quello estivo, perché il casino è soprattutto lì, ecco.
Ma io ti dico, i mercati secondo me sarebbe una cosa logica chiuderlo nel momento che si inizia a giocare. Questo è. Però te lo ripeto, la logica e il buon senso non esiste nel calcio, purtroppo. Non lo vedo, ecco. Sì, ognuno si sveglia al mattino e fa delle nuove regole, perciò,
però al momento non ci sono segnali concreti che questa cosa possa attuarsi già nell'estate 2025, cioè non ci sono sentori, ecco, era questo il discorso. Se ne parla, ma poi alla fine non siamo ancora al concreto, mi sembra di intuire.
No, ma anche perché credo che chi fa queste cose calcio non ha mai giocato, e questo è il problema. chi comanda il calcio non ha mai giocato a pallone.
Anche all'IFAB, se secondo me, c'è sta gente che non ha mai giocato. Anche all'IFAB c'è gente che non ha mai giocato. E mi fermo qui. E mi fermo qui, insomma, perché ci sono delle regole che sono, sanno poco di calcio, insomma. Però vabbè, andiamo avanti.
D'accordo.
Allora, noi ringraziamo il presidente dell'Ajax perché siamo proprio in chiusura, ragazzi. Quindi
grazie, presidente.
Devo chiudere.
Buonasera.
Beppe Galli, grazie ancora. Nick, grazie anche a te.
Ciao,
a presto.
Nick.
A voi ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Anche a